La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsiglia.
.17:06, buon pomeriggio, benvenuti alla settima ossessione di mercoledì 26 marzo 2025. Siamo arrivati alla puntata numero 27, una puntata che vedrà la presenza di due ospiti niente male, direi, perché avremo la possibilità di intervistare tra non molto i Manetti Brothers. I Manetti Brothers sono i fratelli più famosi del cinema italiano, i maestri del cinema di genere, diciamo, contemporaneo qui in Italia, che sono tornati al cinema attualmente nelle sale con il loro ultimo film US Palmese. E poi più tardi avremo anche l'opportunità di conversare con Silvio Soldini, il regista che domani arriverà nelle sale con il suo nuovo film, che ha aperto il Bari Film Festival qualche giorno fa, intitolato Le Assaggiatrici, che è ambientato sul finire della Seconda Guerra Mondiale. Una storia vera che tra poco, appunto, Silvio Soldini ci racconterà. Intanto saluto tutti voi che ci state ascoltando in diretta su Nova Radio, novaradio.info, in FM e DAB+. Un saluto a chi ci ascolta con il podcast su Spotify, un saluto anche agli amici e alle amiche di YouTube, che ormai sapete che da qualche settimana siamo anche su YouTube. La settima ossessione non si ascolta soltanto, ma si vede anche. Però io adesso partirei con una novità, o meglio, di solito partiamo sempre con i film in uscita nel fine settimana. Questo film è attualmente nelle sale, ma è un film di 40 anni fa. Si tratta di Amadeus, un capolavoro di Miloš Forman del 1984, che è tornato nelle sale italiane, distribuito dalla Lucky Red per 3 giorni. Questo è l'ultimo giorno in cui lo potete trovare nelle sale in versione restaurata 4K. Tra poco ne parleremo con il nostro Jacopo Fioretti. Intanto direi di andare con il trailer.
La mia musica. Hanno cominciato senza di me.
Abbiamo appena ascoltato una scena da Amadeus, capolavoro di Miloš Forman. Ne parliamo, come abbiamo detto, con il nostro Jacopo Fioretti. Buonasera Jacopo, benvenuto.
Buonasera a tutti, ben trovato.
Orario insolito un'altra volta. Ultimamente ti sto mettendo un po' all'inizio, un po' alla fine, un po' a metà, insomma.
Fai come vuoi, ormai.
Sì, ti sta venendo la labirintite.
Sei il padrone del mio tempo.
Addirittura, che onore essere il padrone del tuo tempo. Oddio, se il tempo è impiegato con il cinema, voglio dire, è un tempo ben impiegato questo.
Sempre.
Soprattutto quando parliamo di grandi film come questo di Miloš Forman, che è tornato nelle sale, come vi dicevo, grazie alla Lucky Red, in una versione restaurata in 4K. Sì. Che è proprio un bel vedere, era già un bel vedere prima, ma probabilmente adesso lo sarà ancora di più. La storia, appunto, Amadeus, film del 1984, vincitore di 8 premi Oscar, tra cui, insomma, miglior film, miglior regista, miglior attore non protagonista, e una parte di vita del genio di Wolfgang Amadeus Mozart, ma soprattutto direi anche un film sull'invidia. Che ne pensi?
Sì, più che un film su Mozart, è un film su tantissime altre cose quasi. Mi viene da dire che Mozart è quasi una sorta di, è stato quasi un incidente di percorso, almeno la storia ci dice questo, no? Perché il film è un film che è stato molto contestato all'epoca dell'uscita, proprio perché non aveva molta attinenza storica. Si riferiva più che altro a un'opera teatrale che era di Schaffer, che poi insieme a Miloš Forman ha contribuito alla sceneggiatura, in cui fammi girati 4 mesi di reclusione in una fattoria. Persino loro litigano su tutto, si dicevano, litigano su qualsiasi cosa. e si rifaceva ad un pensiero, che era un pensiero di Puškin, tale Puškin, che diceva appunto, ci faceva un libro addirittura su questa presunta rivalità tra Salieri e Mozart, quando in realtà a livello storico non c'è che ci sia un'attinenza, poi una verifica.
No, tra l'altro Mozart pare fosse, secondo gli storici, una persona anche molto noiosa, contrariamente a quello che si vede nel film.
Esatto, a quello che si vede.
All'eccentrico del film, sì. Però diciamo che non è un film molto filologico da quel punto di vista.
No, assolutamente no, ma appunto, come dicevi giustamente tu, è un film che parla di tante altre cose, parla dell'invidia, ma parla più che altro di un'invidia, della forma forse di invidia più ancestrale, più primordiale, no? Che è quella dell'invidia per chi è stato baciato da una missione o da delle qualità che non secondo insomma chi, quello che invidia non si merita, perché la sera facciamo un breve recap per chi non lo sapesse. Insomma, Salieri, che è invidioso del fatto che Mozart riesce a essere il più grande genio musicale di tutti i tempi, non meritandoselo per nulla, perché appunto come si vede era un ribelle, era un peccatore, ecco, era un peccatore, mentre Salieri era invece una persona che aveva una visione dell'arte molto più sacra, molto più religiosa. Tant'è che la più grande simbolismo del film è quello del crocifisso, che è un oggetto che c'è all'inizio e c'è poi nel finale tragico, in cui c'è il finale della confessione, della ricostruzione dal punto di vista di Salieri. E il sottotesto era appunto l'idea di un'arte che deve essere concessa, secondo la visione di Salieri, la visione umana, per qualche sorta di qualità spirituale, mentre Mozart è lì proprio per far vedere che non è così, che l'arte è caos, che l'arte è ribellione dello status quo, che l'arte non segue nessuna regola e che non c'è nulla a livello di rettitudine spirituale che può meritare l'arte, perché l'arte non può essere contenuta. E questa era una cosa molto molto legata anche alla storia di Milos Forman, che appunto incrociò questa storia di Mozart un po' per caso, perché era a vedere appunto l'opera teatrale di Schaffer, perché lui veniva dalla parte della Cortina di Ferro russa, era cecoslovacco, emigrò nella parte occidentale, quindi negli Stati Uniti d'America nel 70, oddio, quando era, qualcuno ha sentito il cuculo? Era
del 74?
Nel no. 74, anni 70, metà sì. Anni 70, quindi andò dall'altra parte e lì poté esprimere se stesso a livello artistico in un mondo libero o liberalizzato o comunque
75,
poi,
per esattezza.
75, e quindi c'era questa volontà di emigrare da una parte di mondo controllata secondo dei canoni, dei codici molto più serrati. Era la sua forma di ribellione, Mozart era espressione di quel suo essere ribelle che poi gli ha salvato la vita e ha potuto esprimersi attraverso l'arte cinematografica.
Esattamente, sì, vai.
E la cosa interessante del film era che invece questo film è stato fatto nella parte est dell'Europa, quando c'era ancora la Cortina di Ferro, perché fu fatto a Praga, se non mi ricordo male, anche se il film è ambientato a Vienna, sì. E a Praga c'era tutta questa sorta di, almeno leggenda vuole, erano controllati tutti, che addirittura le maestranze del film fossero dei servizi segreti russi che erano infiltrati e seguivano proprio Milos Forman passo passo, capito? Ogni
altro,
per ogni atto.
Un film, diciamo, sfarzoso, con tante poi comparse, costumi straordinari, trucco, insomma, veramente un grande film. E come non ricordarsi anche quella famosa risata di Tom Hulce, tra l'altro lui confessò poi alla fine che non riusciva a venirgli una risata del genere, quindi dice che tutte le volte che doveva fare quella risata, che è diventata insomma un po' il simbolo anche in un certo senso di quel film, lui beveva un goccio di Jack Daniels e dice che gli veniva perfettamente una risata una risata del genere. E ti dico anche sì, vai.
No, dico, scusami, per me è spiegabile come non abbia vinto Oscar lui, no? Come non l'ha vinto lui?
L'ha vinto F. Murray Abraham, che è appunto il coprotagonista che interpretava Salieri. Magistrale anche la sua interpretazione, però ecco, rimane un mistero. E ci chiediamo, dice, era 1984, anche nel 1984 alla cerimonia degli Oscar succedevano cose abbastanza inspiegabili. E che dire poi di quel finale dove appunto un Salieri che viene portato in carrozzina, no, mi ricordo, in un corridoio della struttura in cui era stato rinchiuso, di insomma, in un manicomio, possiamo dire, no?
Beh, lui aveva tentato il suicidio.
Il suicidio, esattamente, dove F. Murray Abraham, che interpreta appunto Salieri, dà quella benedizione ai modesti.
Che è una cosa, anche quella, sì, molto molto simbolica, sempre legata a questo sentimento religioso. C'era un sottotesto legato a questo che era con la figura del padre. Se tu ti ricordi, c'è una parte del film del Don Giovanni in cui Mozart fa il Don Giovanni, in cui c'è appunto il padre che è mancato e lui cerca di elaborare questa figura paterna morta, con cui aveva un rapporto molto idiosincratico, perché era quello che lo portava in giro come un pupazzetto, no, bendato, che fin da quando aveva 5 anni intratteneva con la sua arte imperatori e baronesse. Però d'altro canto lo amava proprio perché l'aveva sempre assecondato in questa sua ricerca dell'arte. Mentre Salieri all'inizio del film fu molto contento che il padre morì, perché era quello che gli impediva di suonare. Quindi è sempre questo rapporto bipolare tra, sì, i padri, che poi rincorre fino alla fine, no?
Esatto, esatto. Un film per chi non l'ha mai, non si è mai, diciamo, messo lì a vederlo e non lo conosceva. Mi rivolgo appunto a chi ci sta ascoltando e non conosceva l'esistenza di questo film, di recuperarlo. C'è ancora la possibilità di vederlo oggi nelle sale, in questa versione restaurata, portata nelle sale da Lucky Red, ma comunque in un modo o nell'altro, sempre legale, ovviamente,
ovviamente, certo.
Qua siamo per la legalità assoluta di vedere il film, di recuperarlo, certo, perché di solito in queste operazioni, visto che sta andando anche molto bene a livello di botteghino, sta incassando più di certe novità, ha incassato 60-70 mila euro già in 2 giorni. Quindi
a me questa cosa che me l'hai fatto notare tu, perché con te, solamente con te, io diciamo parlo di questi, diciamo, mi occupo di dare un'occhiata a queste riuscite, sì, di questi, sì, anniversari, sì, sì, non me lo faccio di solito, e proprio quando ho cominciato a guardare ogni tanto succede comunque varie ed eventuali dati, ma vanno quasi meglio questi, quasi sempre. Sì, ora voglio vedere, sì, per, sì, Taxi, sì, Driver, che succederà.
Già, la prossima settimana c'è Taxi Driver che torna al cinema. E, beh, devo dire anche qui un grande fiuto da parte anche di Lucky Red. Sì, perché non sempre.
Anche quello 4K, mai visto 4K, prima in 4K.
Esatto, esattamente, esattamente. Per un film del genere, ripeto, dove è anche una gioia per gli occhi, da vedere, con queste scenografie straordinarie, costumi, set, insomma, è tutto veramente incredibile.
Io penso nessun biopic è stato al pari di questo per l'uso che se ne è fatto, esatto, dal punto di vista tematico.
Tu dici
e
biopic musicale o un biopic to cure?
Biopic to cure. Io penso che tanti dicono che il biopic è un genere che restringe, non pensando che magari, sì, tipo Quarto Potere è un biopic fondamentalmente, per dirne uno, a livello, sì, di struttura.
Sì,
quindi
infatti,
ti fa capire come fai
adesso,
quello che vuoi, no?
1984, Amadeus, 2024 e Complete Unknown. Non aggiungo altro, va bene.
Va bene, beh, perfetto.
Volevo approfittare però della tua presenza per dire due cose, perché...
Sì, l'hai ammazzato comunque, complimentissimi.
No,
l'hai ucciso proprio.
No, volevo fare soltanto un parallelismo, poi ognuno dà la sua interpretazione a questa cosa.
Sì, sì.
Non aggiungo altro, però volevo aggiungere due cose con te, due cose invece molto serie. La prima è che la settimana scorsa colpevolmente mi sono scordato di ricordare, diciamo, possiamo dirlo, un nostro collega che è Robert Bernocchi, che è stato uno dei più, diciamo, il, se non uno dei più, ma il principale analista, diciamo, possiamo dire così, dei numeri, non solo dei numeri, ma anche dell'industria cinematografica italiana. Ha cominciato come blogger, è stato uno dei cofondatori di
BadTaste.it,
sì, ha lavorato per MyMovies, ha aperto questo sito che era CineGuru, che si appoggiava a Screen Week, dove lui con un'estrema precisione tutti i giorni pubblicava i dieci incassi, insomma, della giornata, ma soprattutto non metteva lì i meri numeri e li lasciava lì, ti spiegava anche, cioè cercava di dare una spiegazione a tutto quello che concerne l'aspetto degli incassi, del marketing, della comunicazione,
grafiche, esatto,
delle strategie di distribuzione, esatto,
sì,
ed era sicuramente colui che sapeva maneggiare alla perfezione questo argomento.
Io era il riferimento in Italia, era proprio il riferimento in Italia, era una lettura obbligata, anche e soprattutto forse per noi addetti ai lavori.
Esattamente, ci ha lasciato ahimè troppo presto. Io abbia anche il modo di scambiarci un paio di volte qualche parola di diversi anni fa, veramente una grande persona, e anche perché insomma ci ha lasciato molto presto, molto giovane. Un'altra cosa invece, 50 anni, ancora da compiere. Un'altra cosa invece che è finita per fortuna bene, possiamo dire, anche se ho usato un eufemismo, la storia riguardante il co-regista di Notherland, il film vincitore dell'Oscar, documentario vincitore dell'Oscar. Ora non vogliamo entrare perché soprattutto non abbiamo tempo e abbiamo anche un sacco di ospiti tra poco con noi, Manetti Brothers. Si è lamentato molto il regista di Notherland, che si trovava appunto in quella che era la sua casa, la Cisgiordania. È stato assalito da un gruppo di coloni israeliani, si è messo anche l'esercito israeliano, è stato catturato, la storia un po' la sappiamo anche avendola ascoltata, letta in questi giorni, però lui è poi ha lamentato l'assenza totale da parte dell'Academy di qualche supporto, no? Visto che comunque è stato lodato fino a 2 settimane fa quando ha vinto l'Oscar, in questa situazione in cui ha rischiato la vita, possiamo dirlo tranquillamente, ha sentito invece la mancanza di una dichiarazione da parte dell'Academy. Vabbè, questo era solo per fare...
Ma Notherland ha una distribuzione in America?
Non ha una distribuzione in America. Abbiamo già dato la risposta. Sì. Per fortuna ce l'ha in Italia con Wanted Cinema. Tra l'altro, tra non molto arriverà anche su Mubi. Ed il film è ancora nelle sale. Qui a Firenze i nostri amici dello Spazio Alfieri, qui di fronte, lo stanno ancora programmando. Quindi bene così, bene così.
Bravi, molto bravi.
Non prendiamo esempio dall'America, assolutamente. Grazie Jacopo di essere stato con noi, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao,
un abbraccio,
ciao. Come sempre. Adesso invece è arrivato il momento di parlare di US Palmese, che è il film dei Manetti Brothers, che tra poco saranno con noi Antonio e Marco. Vi spiego brevemente di che cosa parla US Palmese. Siamo a Palmi, che è un piccolo paese della Calabria, dove si trova Don Vincenzo, che è uno contadino ormai in pensione di questa piccola cittadina. E a un certo punto gli prende un'idea molto bizzarra, cioè quella di ridare linfa vitale, risollevare le sorti della squadra di calcio del Palmi, facendo una colletta, che adesso magari si potrebbe chiamare crowdfunding, ma noi diciamo colletta, con tutti i compaesani per cercare di acquistare uno dei top player più forti della Serie A, tale Etienne Morville. Un giocatore bravissimo, uno dei più forti appunto del campionato di Serie A italiano, però anche, come succede molte volte con questi campioni, anche un carattere molto, molto borderline, no? E quindi, seppur controvoglia, il Don Vincenzo, che è interpretato da Rocco Papaleo, riesce a portare via da una squadra milanese e farlo trasferire a Palmi questo top player Etienne Morville, e provare anche in un certo senso a risanare la sua immagine. Però qui il calciatore si scontrerà con una realtà fatta di sincerità e che porterà tutti, squadra, compaesani, lui stesso, a vivere un'esperienza in un certo senso indimenticabile. Noi adesso ci ascoltiamo il trailer di US Palmese e poi ne parliamo subito dopo con i Manetti Brothers.
A calcio, se non fai gol, non vinci.
Dai, vai, basta, gira!
Non ne nascono più di fuori classe a Parmi.
Iddo è un vero fuori classe.
A Milano sono stanco che mi pagano 5 milioni di ingaggio per Etienne Morville.
È un talento immenso. Quello che l'ha frenato è la testa.
Bravo! Chi su 5 milioni di euro?
Non ce lo facciamo cattare alla Palmese.
Ce lo facciamo cattare ai parmesani.
300 euro e regalare un grande campione alla Palmese.
Ma pure se li metti da parte tutti sti milioni, ma ti pare normale che gli dà un calciatore che è già milionario?
Ah! Il francese disse che no.
Giusto.
Un bagno di umiltà pubblico potrebbe darti una seconda occasione. La Palmese?
stessi casini.
Io sono un professore, questa è scuola calabra. Caccia il quaderno in parafra, il mio nome sta sulla lavagna. Calcolo T perché le mie parole pesano.
Ecco il nostro campione.
Vieni, vieni che ti presento la squadra.
Meglio con vi presento.
Io non mi posso rovinare la carriera e farmi rompere una gamba da un bronco di incapace per fare contenti.
Quanti soldi ti danno per non giocare?
Sei un povero scemo che crede di essere qualcuno solo perché sa prendere a calci la palla.
Ehi! Posso giocare con voi?
Eccoci qua, tornati in diretta, 17:26 con la settima ossessione e, come vi ho detto, diamo il benvenuto a i Manetti Brothers, Marco e Antonio. Buonasera Marco e buonasera Antonio.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera, ciao a tutti.
Buonasera, grazie di essere con noi questo pomeriggio per parlare del vostro ultimo film West Palmese, soprattutto per annunciare anche il vostro arrivo nella nostra città. Per chi ci sta ascoltando in diretta in questo momento, a Firenze, ve lo dico subito, poi lo ripeteremo anche a fine telefonata, insieme al protagonista straordinario Rocco Papaleo, voi sarete al Cinema Principe per salutare il pubblico presente in sala, lo spettacolo delle 20:30 e poi vi tratterrete anche per il cosiddetto Q&A, Questions and Answers.
A fine proiezione, sì. Esatto, faremo un altro saluto in sala in mezzo mentre c'è il film a Prato,
esatto, infatti stavo per dire al Multiplex Omnia Center alle ore, allo spettacolo del 21:30, quindi tutto voi farete Firenze, Prato, Firenze,
tutto questo, esatto, sabato, giusto?
Sì, Firenze,
tutto questo sabato,
esattamente, sabato, che è il 29 marzo, lo ricorderemo più tardi, intanto vogliamo parlare un po' del vostro US Palmese. Avete parlato di questo film come del vostro più personale e ci sono tanti fattori per capire perché è il più personale. Io direi prima di tutti Palmi, la cittadina, certo, insomma, della Calabria, in cui voi avete passato una buona parte anche delle vostre estati di infanti e di adolescenti, e dove, sì, c'è stata anche un'anteprima molto calorosa del film.
Esatto, diciamo che il nostro film più personale è soprattutto per questo, nel senso che poi tutti i nostri film in un certo senso sono personali, ma questo racconta proprio un pezzo di vita nostra in qualche modo, no? Questa cittadina che era la città di nostra mamma, a cui noi siamo molto molto legati e che riteniamo una città molto speciale, divertente, quindi è anche un'occasione di raccontare il Sud Italia, la Calabria, in un modo un po' diverso, no? Rispetto al racconto che si fa di solito, un racconto forse più, nel nostro caso, un po' più ottimistico, perché il Sud è anche un luogo speciale dell'Italia.
Sì, sì, in quest'idea nostra c'è questo fatto che appunto che è il Sud in questo caso, che in qualche modo fa vivere un momento di riscatto a qualcun altro che viene invece dal Nord, che è ricchissimo, ma c'ha, diciamo, un momento della vita è andato tutto un po' a rotoli, poi, e attraverso invece il suo rapporto con questo paese, con il Sud, con una realtà molto diversa e molto positiva in realtà, no? E ritrova in qualche modo se stesso, diciamo.
Diciamo che questo è anche un film che in un certo senso riconcilia gli appassionati di calcio proprio con lo sport più amato in Italia, perché ormai purtroppo, ahimè, lo dobbiamo constatare da diversi anni, tutto orientato verso il business. Esattamente, invece il vostro film in un certo senso riporta il calcio. C'era un famoso claim della Serie A che poi secondo me è stato poco rispettato, che diceva: il calcio è di chi lo ama.
Infatti, molto poco rispettato, sono d'accordo con te, assolutamente. Infatti ti correggo un po': più che riconciliare gli appassionati di calcio, io riconcilierei gli appassionati di sport con il calcio, no? Perché tantissima gente ama lo sport, però tanti veri sportivi dal calcio prendono le distanze, no? E il calcio è molto seguito, però è anche non amato da tanti appassionati di sport perché non vedono più sport nel calcio. E l'invito di questo film è il sogno che il calcio possa tornare ad essere sport.
E mi ha colpito molto leggere un'intervista su Film TV che avete rilasciato lo scorso numero di Film TV sull'ispirazione per girare le scene appunto di calcio, no? E vi siete ispirati a Fuga per la Vittoria, che probabilmente, sono d'accordo con voi, è uno dei film migliori per quanto riguarda lo sport, e soprattutto anche il cartone Ollie e Benji.
Sì. Pensiamo, vai Marco.
No, volevo solo dire, in generale, ci tengo a dirlo perché noi siamo appassionati proprio di anime giapponesi e del modo in cui trattano lo sport, quindi il calcio l'abbiamo preso anche molto da Fuga per la Vittoria, come dici tu, no? Dagli anime giapponesi abbiamo preso lo spirito in cui si possa far diventare cinematografico e per tutti delle scene sportive, se hai presente loro riescono a far diventare spettacolare, pure c'è un cartone recente giapponese che si chiama Ping Pong, loro riescono a far diventare interessante per lo spettatore anche il ping pong.
Sì, usando questi metodi, no? Chi chi è appassionato, chi ha visto i cartoni giapponesi, insomma, più o meno l'hanno visti quasi tutti, e si capisce che vogliono dire, no? Questi tempi dilatati, queste uscire attraverso di fermare il tempo e andare nei pensieri dei giocatori, nei pensieri dell'allenatore, nei pensieri del pubblico. Questa cosa aiuta proprio a seguire emozionalmente uno sport che magari a volte il gesto tecnico dura 2 secondi, invece lì entri dentro l'azione, alla cosa, e questo qua aiuta proprio la dinamica emozionale dei personaggi, perché poi il calcio, come diciamo, è come una scena d'azione, non finita d'azione, no? E porta avanti comunque la storia, almeno nel nostro film porta avanti la storia, proprio le partite sono fondamentali per portare avanti la storia e l'emozione dei personaggi, che non sono solo legati al calcio nel film.
Una curiosità, vi chiedo alla fine se per il ruolo di Don Vincenzo avevate fin da subito in mente il volto e il corpo di Rocco Papaleo.
Ma guarda, in realtà no, è nel senso che è bellissimo, no? È una delle dimostrazioni di cosa vuol dire azzeccare un attore, secondo noi, no? E nella nostra immaginazione Don Vincenzo, noi ci ispiravamo un po' anche a un signore di palmi, che è un signore grosso, corpulento, quindi molto diverso da Rocco, no? E quindi ci abbiamo pensato tanto. E poi quando ci è venuto in mente Rocco, ci siamo incontrati, ci siamo trovati, e Rocco ha fatto suo questo personaggio, e adesso, no? Rispetto alla tua domanda, è impossibile pensare che Don Vincenzo possa avere un altro volto, un'altra movenza, un altro modo di parlare, se non quello di Rocco, perché quando un attore è grande e quando il ruolo è adatto a lui, l'attore lo possiede, non so come dire, a un certo punto, e diventa alla fine un personaggio, è fatto parte della nostra fantasia e parte dell'attore stesso che lo interpreta, no?
Noi, aggiungo solo che siamo molto contenti del cast di questo film. Noi pensiamo che i film spesso sono fatti sì da registi, dalle storie, ma l'anima poi glielo danno gli attori, no? Perché comunque sono quelli che vedi, le leggi nei loro occhi, le loro emozioni, i loro sentimenti. E il cast di questo film, noi siamo molto fieri e molto 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 contenti, veramente tanto, perché sì, oltre a Rocco c'è questo Blaise Afonso, attore sì, belga in realtà, che fa il ruolo appunto del calciatore francese, che è un fenomeno veramente, sia attorialmente che gioca benissimo a calcio, lui giocava a calcio in Serie B in Belgio da più giovane, ora fa l'attore, nonostante sia giovanissimo. E poi c'è Giulia Maenza, è una scoperta, bravissima scoperta, insomma, noi lo sapevamo, Ciprovini è bravissima, però insomma non è conosciutissima al grande pubblico, invece una ragazza veramente brava, e Claudia Gerini, che fa un ruolo strepitoso in calabrese, questa poetessa che è molto particolare, e Max Mazzotta, no? Poi è un castigolare, sono tanti attori, sono veramente anche tutti nei posti giusti, sono molto cioè ci hanno dato tanto a questo film, ma Max Mazzotta, che è l'attore invece calabrese, perché gli altri sono tutti che fanno i calabresi, ma non lo sono in realtà, lui di Cosenza e fa l'allenatore, ed è insomma i momenti, diciamo, meravigliosi, la parte meravigliosa di questo film è data dalla sua performance.
Anche Gianfelice Imparato, Massimiliano Bruno, Guglielmo Favilla, Aurora Calabrese, insomma, veramente
sono tanti, molto ricco, molto corale.
Assolutamente. Tra l'altro, vedi, Guglielmo Favilla, detto a te adesso, è un toscano che fa il calabrese.
Ah, vedi, un toscano che fa il calabrese.
Che già divertì abbastanza inconsueto.
Come è andata con la C?
bene. Direi che è stato un calabrese credibilissimo. Tra l'altro, guarda, ti racconto questo, in una sala di, credo che eravamo a Cosenza, non mi ricordo, dopo la proiezione del film, noi dicevamo e chiedevamo al pubblico calabrese, ma sono credibili come calabrese? Sì, credibilissimi. Ci hanno chiesto, ma pure quello che fa il balbuziente non è calabrese? Ci hanno chiesto dei calabresi.
Ah, hai visto, però perché la in Calabria, diciamo, è molto, forse più, molto marcata lì, sì, rispetto, sì, sì, rispetto
vabbè,
alla
Cinque. Fiorentino non riesce a dirla, non è Fiorentino, non riesce a dirla.
Bisogna impegnarsi molto per dirla.
Bisogna impegnarsi, esatto.
Allora, ricordiamo allora l'appuntamento di sabato 29 marzo con Marco e Antonio Manetti al Cinema Principe di Firenze. Sarete insieme ovviamente anche a Don Vincenzo, Rocco Papaleo.
A Rocco Papaleo, certo.
Saluterete il pubblico allo spettacolo delle 20:30, poi scapperete a Prato alle 21:30 per salutare il pubblico alla proiezione delle 21:30 e poi ritornerete ovviamente a Firenze, sempre al Cinema Principe, per un incontro di question and ask, domande e risposte da parte vostra. Grazie ancora di essere stato con noi, è stato un grande piacere, in bocca al lupo per il proseguimento del film, andate al cinema a vederlo, il 29
grazie,
marzo a Firenze e oltre.
Mi raccomando Fiorentini, venite.
Andiamo tutti
grazie,
al cinema
grazie,
Principe.
Grazie
a
presto, buona serata, ciao.
Grazie.
Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 verso Bologna rallentamenti per lavori sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Spostandoci sulla FPD in direzione Firenze, code per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Chiusi per lavori il nodo di allacciamento tra la FIPLI e la 12 a Colle Salvetti provenendo da Firenze e il bivio della FIPLI provenendo dalla 12 in direzione sud. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
Eccoci qua di nuovo in onda con la settima ossessione alle 17:37. Continuiamo a parlare dei film che troviamo nelle sale a partire da domani. West Palmese già si trovava, invece domani debutterà nelle sale il film Le Assaggiatrici di Silvio Soldini, che sarà in sala con Vision Distribution. E vi dico già da adesso che Silvio Soldini sarà anch'esso a Firenze il giorno 28 marzo, quindi dopodomani, al Cinema Portico, allo spettacolo delle 18:30, per appunto introdurre il film e poi tornare, come faranno i Manetti, per un incontro con il pubblico. Vi spiego brevemente di che cosa parla Le Assaggiatrici. Siamo nell'autunno del 1943, ancora in piena guerra, Seconda Guerra Mondiale. Conosciamo Rosa, che è una giovane ragazza in fuga da Berlino, città che appunto viene colpita dai bombardamenti. Raggiunge un piccolo paese isolato vicino al confine orientale, dove vivono i suoceri e dove viveva anche il marito prima di andare a combattere al fronte in guerra. Rosa scopre fin da subito però che questo villaggio confina con un quartier generale, anzi con la famosa Tana del Lupo, dove si era rintanato Adolf Hitler per sfuggire appunto ai bombardamenti. A un certo punto della storia Rosa, insieme ad altre giovani ragazze, viene prelevata coattamente dalla casa, insomma, dei suoi suoceri e portata appunto in questo ambiente all'interno della foresta che confina con il villaggio dove era andata a abitare, e si accorge che ben presto lei e le altre sei donne che sono lì con lei, davvero tutte più o meno giovani, avranno un compito molto agghiacciante, cioè quello di assaggiare i cibi, le pietanze che poi andavano dritti dal Führer, che doveva poi mangiare per nutrirsi Adolf Hitler. Venne fatta questa cosa perché c'era il terrore che i cibi potessero essere avvelenati e quindi c'era bisogno di una sorta di filtro umano, è brutto da dirsi ma effettivamente è stato così, di filtro umano per assaggiare appunto il cibo. E poi insomma la storia va avanti e non vi racconto altro, è una storia comunque vera, perché nel 2012, a 95 anni, poco prima di morire, una donna di nome Margot Wolk ha rivelato di essere proprio una di queste sette giovani tedesche costrette con la forza ad assaggiare i pasti di Hitler. Da questa storia poi Rossella Pastorino ci ha tratto un romanzo dal titolo appunto Le assaggiatrici, e contestualmente Silvio Soldini ha girato un film che esce domani nelle sale, che ha debuttato al cinema, ha debuttato domani, ma è stato il film di apertura del Bari Film Festival. Ci ascoltiamo un po' di trailer e poi ne parliamo con Silvio Soldini.
Prendete posto.
Non siate timide, si raffredda.
La prego di rimanere seduta. Non vi è permesso alzarvi.
Perché?
Solo tra un'ora potremo avere la certezza che questo cibo non sia avvelenato.
Come avvelenato?
Per questo siete state scelte voi, giovani e sane donne tedesche.
Ferma! Non vi è permesso di rimettere il cibo!
Rendetevi conto di essere fortunate a poter mangiare prelibatezze come queste.
Da quant'è che sei sposata? 4 anni. Dopo solo un mese Gregor si è arruolato. L'ho rivisto appena una volta. Quindi lo trovi affascinante e non un bastardo.
E allora, come promesso, abbiamo appena ascoltato il trailer delle assaggiatrici, quindi è arrivato il momento di andare a salutare il regista del film, Silvio Soldini. Buonasera Silvio.
Buonasera a voi.
Buonasera, benvenuto alla settima ossessione, grazie di essere con noi questo pomeriggio per parlare, siamo alla vigilia dell'uscita del suo nuovo film nelle sale, Le assaggiatrici. Poco fa abbiamo ascoltato anche il trailer, abbiamo raccontato la storia, quindi io direi di partire subito con la prima domanda. E mi ha colpito, mentre leggevo il press book dove lei appunto ha scritto il suo intervento riguardo al film, il suo primo film in costume, lo ricordiamo, che la difficoltà non è stata tanto quella di girare un film in lingua straniera, il tedesco in questo caso, ma l'esigenza di percepire la verità di questa storia, cioè la storia di queste sette donne. Che cosa intendeva con questa cosa?
Ma era un'esigenza proprio mia di spettatore. Io quando vado a vedere un film in costume ho questa esigenza, vorrei essere comunque sentire queste persone vicine, come se fosse un film girato allora in qualche modo, non rimesso in scena. E invece sento spesso questa sensazione un pochino di fasullo, insomma, vedo, o che deriva, non lo so, magari dalla recitazione, dalla fotografia, dai costumi, da qualche cosa mi arriva. Quindi ho cercato di lottare in tutti i modi perché invece non ci fosse questa sensazione vedendo questo film, che è ambientato più di 80 anni fa, però mi piace pensare che sia una storia che potrebbe anche essere raccontata in un futuro, per esempio, visto come sta andando il mondo in questo momento, potrebbe essere anche una storia distopica. Il nazismo non è un film sul nazismo, ecco, è un film in cui il nazismo è il palcoscenico su cui avviene questa storia.
Ecco, passato, futuro, ma purtroppo ahimè anche presente, perché viviamo in un'epoca, per citare le parole sempre più attuali di Papa Francesco, anche se le ha pronunciate ormai diversi anni fa, quando la situazione non era ancora così più grave di quella che è adesso, di una terza guerra mondiale a pezzi. È una guerra che è presente nel film, si percepisce anche se non si vede mai, magari si sentono delle esplosioni, delle notizie alla radio, però è sempre presente. Ma soprattutto si notano le conseguenze che ha la guerra sulle persone. La guerra è una cosa da uomini, però chi non va in guerra, in questo caso le donne ne subiscono anch'esse delle conseguenze e combattono la loro guerra contro la solitudine, contro la povertà. La fame no, perché qui è quasi un paradosso, no? Poi alla fine, perché la fame in guerra si patisce molto la fame, ma queste donne appunto sono costrette. E quindi quanto dialogo c'è con l'attualità in questo film?
Ma purtroppo ce n'è tanto. Diciamo da quando ho cominciato a lavorarci in fase di sceneggiatura, riscritture varie, poi casting, poi le riprese, poi il montaggio del film, in questo periodo, che è quasi un paio d'anni che è trascorso, le cose sono aggravate. Diciamo che la realtà si è avvicinata alla mia finzione, che parlava di una realtà di 80 anni fa, quindi non è proprio il massimo sentire come un ritorno indietro. Pensavo di vivere ormai in un momento in cui il problema più importante fosse quello del riscaldamento climatico e fosse anche un momento e un'opportunità per unirsi tutti insieme per cercare di fare qualcosa e cercare di non andare in quella direzione che sappiamo tutti qual è, insomma, un disastro. Invece adesso siamo qui di nuovo a sentirci una guerra che arriva da nord-ovest, un'altra ce l'abbiamo a sud-est e sono vicine come non lo sono mai state negli ultimi, da quando io praticamente, a parte la guerra in Jugoslavia, ma insomma era un po' diversa la sensazione.
E tra i protagonisti, sì, prego, prego. Com'è? No, prego, prego, prego.
No, dicevo, e quindi tutto ciò mi rattrista e mi impaurisce. Rispetto al film, io ho fatto di tutto perché la violenza della guerra, la violenza dell'oppressione, della dittatura si sentisse in ogni inquadratura, in un certo modo, fosse nell'aria. E quindi alla base della mia idea di regia c'è proprio questa cosa, la guerra e l'oppressione e la dittatura che erano fuori campo prevalentemente, quindi la storia è una storia più intima, raccontata in modo intimo perlomeno, in un microcosmo. Vorrevo che al di fuori si sentisse che invece stava avvenendo qualcosa, c'era, diciamo, la storia con la S maiuscola che andava avanti. Certo. E in questo devo dire che mi ha dato una grossa mano la musica di Pagani, perché quando ho sentito quel brano che lui aveva composto, tra altri, ho pensato subito, ecco, questa è la musica del film, perché gli dà veramente un peso specifico rispetto a questo discorso, sembra veramente la musica che fa parte del peso della storia, che incombe sulla nostra storia, che è una cosa più privata, più intima. Sono queste donne che sono costrette a fare questa specie di roulette russa ogni giorno per assaggiare i cibi di Hitler. Ogni giorno potrebbe essere che una di loro o più di una rimane avvelenata, perché ognuna di loro mangia un cibo diverso e vedremo se avviene o non avviene, non lo posso dire.
Che è il senso di precarietà che dà anche la guerra, perché un giorno ci sei e il giorno dopo non potresti esserci più, lì per via di una bomba, di un missile, lì per un piatto avvelenato.
Diciamo che anche nella vita è un po' così.
Però che lì la percentuale di rischio... La percentuale di rischio è sicuramente molto più elevata. Velocemente, tra i protagonisti del film c'è anche il tempo che trascorre, no, inesorabile con il susseguirsi delle stagioni. E volevo sapere come è stato il lavoro che lei ha fatto con i due montatori a riguardo, che sono Carlotta Cristiani, ricordiamole, e Giorgio Garini.
Ah, sì, sul tempo che passa abbiamo lavorato molto in fase di ripresa, più che in montaggio, perché il tempo che passa lo si mostra attraverso la natura che cambia, attraverso le acconciature, per esempio i capelli delle protagoniste che cambiano, i costumi magari, perché quando è in estate uno si veste diversamente di quando è inverno o primavera, insomma tanti accorgimenti. E quando fai un film in cui praticamente si mischiano tutte le scene insieme, perché non è stato girato in ordine cronologico, cronologico non è così evidente, ecco, ci bisogna certo. stare molto attenti e ricordarsi di tutto il tempo. In
certamente.
Questo tutti i reparti sono stati fantastici da questo punto di vista, perché il trucco, costumi, scenografia, fotografia.
Ricordiamo anche questo straordinario cast di attrici e anche attori. Di lingua tedesca. E,
sì, sono tutti attori e attrici molto giovani, tra l'altro, sì. perché è un film di giovani.
Sì.
La più grande aveva, mi sembra, 33 anni, la più piccola 23, quindi insomma avevano 10 anni.
Cassa, molto giovane.
La più piccola e la più grande, è un gruppo di attrici tedesche che ho trovato a Berlino, facendo tantissimi provini, e ho avuto veramente fortuna a trovare loro, perché sono state delle persone splendide con cui lavorare e hanno formato un gruppo di lavoro fantastico, come poche volte mi era successo nella mia carriera.
Perfetto, allora noi lo ricordiamo a chi ci sta ascoltando in questo momento, da domani nelle sale con Vision Distribution, il nuovo film di Silvio Soldini, Le assaggiatrici, e quindi che dire, in bocca al lupo per il film e andate a vederlo. Grazie mille Silvio, grazie, buonasera.
Grazie a te, buona giornata.
Buonasera, grazie, arrivederci.
Gira voce che Moretti sia tornato.
Ma chi? Moretti.
Dopo 30 anni lontano dalle scene, il re del pop, Alfred Moretti, torna con un evento esclusivo per il lancio del suo nuovo album.
Vuole farvi un regalo.
Questo è per Ariel Ecton.
Sarà un vero onore trascorrere questo fine settimana con voi.
Grazie.
Oh, namaste. Vi presento Ariel, una giovane leva della redazione. Lei è Clara, la sex symbol più odiata della TV.
Grazie. E con la carta stampata come va?
Oh.
Congratulazioni e benvenuti a questa esperienza irripetibile.
Eccoci qua alle 17.51, ancora in diretta con la settima ossessione e con Simone Fabriziani. Buonasera Simone.
Buonasera a tutti, buonasera Daniele.
Buonasera, benvenuto. E oggi parliamo con te, caro Simone, di un film intitolato Opus, Venera la tua stella, che sarà nelle sale domani con I Wonder Pictures. Abbiamo ascoltato un po' di trailer, racconta la storia di un certo Alfred Moretti, una rockstar che torna sulle scene dopo 20 anni di assenza, una rockstar che ha influito, insomma, con la sua musica molti artisti, a molti fan nel mondo, invita un sacco di giornalisti nel suo ranch, però le cose non vanno tanto come dovrebbero alla fine.
No, esattamente no. Chiaramente non entrerò diciamo, nel regno dello spoiler, ma in questo caso sì, come hai detto te, giustamente quando questo ambivalente, carismatico e molto misterioso Alfred Moretti, interpretato da John Malkovich, che è una pop star di fama mondiale, appunto invita queste selezionate persone all'interno del suo ranch per farmi ascoltare l'arrivo e il debutto del nuovo album musicale, beh, succederanno appunto, come si dice, ne succederanno delle belle, perché in ogni caso, come ogni thriller horror targato A24 che si rispetti, beh, anche in Opus succederanno delle cose molto particolari, tant'è che infatti quando io ho visto il film non ho potuto fare altro che pensare ad alcuni titoli del passato di A24, come ad esempio, e qui secondo me la citazione è più che...
È caduta la linea con Simone, ma nessun problema, adesso ci rimettiamo subito in contatto con lui. Ci stava parlando e ci stava raccontando di Opus, Venera la tua stella, un film che tra l'altro vede nei panni di questo Alfred Moretti il niente meno che John Malkovich, uno dei più grandi attori ancora viventi, e poi la star, una delle star della serie della Disney, disponibile su Disney Plus, The Bear, che è Ayo Edebiri. Vediamo se riusciamo a metterci in collegamento.
Ci sei,
ti abbiamo recuperato. No, stavo parlando del cast, ma tu continua pure con quello che stavi dicendo.
No, assolutamente, guarda, tanto appunto torniamo appunto a quel discorso lì. Dicevo che comunque non si fa fatica a vedere, ad intravedere in Opus, ovviamente elementi di Midsommar, di Ari Aster, che fu, guarda caso, uno degli horror che alcuni anni fa rese la casa di distribuzione A24 una delle più celebri ed etichettabili, appunto, degli ultimi anni, in un qualche modo. Il film è impreziosito ovviamente da un cast molto interessante, che è appunto sottolineato, come appunto dicevi te, da Ayo Edebiri, che abbiamo tutti imparato a conoscere e ad amare nella serie di Disney Plus The Bear, ma soprattutto da un John Malkovich nei panni di Alfred Moretti, che qua dico in maniera proprio letterale se la canta e se la suona, nel senso che le canzoni originali che troverete ed ascolterete nel film, tra l'altro molto interessanti anche dal punto di vista musicale, sono interpretate dallo stesso John Malkovich, che secondo me qui ci regala nei panni di Alfred Moretti una delle interpretazioni cinematografiche chiaramente più interessanti della sua ultima fase di carriera. E comunque parliamo di un interprete, Malkovich, che ovviamente sono decenni che ci ha regalato appunto delle interpretazioni molto 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 interessanti, ecco.
Ricordiamo il Papa di Sorrentino, uno su tutti.
Sì, diciamo nella serialità ovviamente Sorrentino gli ha dato ovviamente un po' una seconda vita in qualche modo, no, a John Malkovich, ecco, diciamo così. E appunto Opus arriva nelle sale cinematografiche italiane a partire da giovedì 27 marzo con la distribuzione di I Wonder Pictures. È un film molto interessante che sta parecchio dividendo in realtà l'opinione sia di critici che del pubblico, ma che in ogni caso, appunto, proprio per la sua natura in qualche modo divisiva, io non faccio altro che consigliare di recuperarlo in sala e di formarsi una propria, appunto, opinione. Ecco.
Ecco, abbiamo detto anche il regista, che è Mark Anthony Green.
Sì, che è un esordiente, tra l'altro.
È un esordiente, quindi è il suo film di esordio. C'è anche Juliette Lewis, tra l'altro, nel cast.
Sì, c'è anche Juliette Lewis, c'è anche Murray Bartlett, che è un attore, diciamo, statunitense, che sta negli ultimi anni avendo molta fortuna nella serialità televisiva, perché è stato appunto tra i protagonisti della prima stagione di The White Lotus, sì, e uno degli episodi più belli e commoventi della prima stagione di The Last of Us, insomma, ecco, anche lui un volto noto.
Esatto. Colonna sonora niente meno che di Neil Rogers, grande leader degli Chic.
Sì.
Ok, benissimo, quindi da domani nelle sale Opus venera la tua stella. Tu hai scritto qualcosa?
Sì, la troverete pubblicata da domani per cinemaserie.it.
Perfetto, ti andremo a leggere lì. Forse ti vedremo anche oggi in questa
molto in questa,
nella versione YouTube, quindi ti saluto se sei al mio fianco, salutiamoci, facciamo questa scena, salutiamo.
Io sto salutando, faccio il cenno della mano.
Ci salutiamo, grazie Simone come sempre e grazie, ci sentiamo prestissimo. Ciao, ciao.
Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao, ciao.
Perché nessuno dice come e perché è finito qui?
Ogni tanto qualcuno lo dice.
Ho fatto un incidente in macchina.
Ah, oh, un grande classico.
Sì, tu sei molto più originale, lo ammetto.
Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo? Il cane, escluso il cane, tutti gli altri sono cattivi.
Quando qualcuno sta per morire, arriva la bufera e a quelli come noi ci porta via.
A noi chi? A te magari?
No, anche a te, perché tu sei come me qua.
Voi siete tutti scemi.
E allora ci siamo ancora con la settima ossessione, siamo nel rush finale, però noi non abbiamo ancora finito di parlare di uscite cinematografiche. Prima però vado a salutare Nicolò Baraccani di Cinemando Blog. Ciao Nicolò.
Ciao, ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori, come va?
Tutto bene, dai, tu come stai?
Tutto bene, anch'io.
Ben trovato con noi. Siamo qui per parlare, come sempre, di cinema, ma parliamo di un film italiano che domani sarà nelle sale, distribuito da BIM, del secondo film da regista di Valerio Mastandrea, ed è intitolato Nonostante, che noi abbiamo visto ormai,
esatto,
due ere geologiche fa, più o meno.
Sì, esatto, un paio di mesi fa, come apertura della
Esatto.
Orizzonti all'ultimo festival di Venezia.
Di Venezia ha aperto la sezione Orizzonti, ha raccolto delle critiche molto contrastanti, devo dire, perché insomma è anche quel tipo di film che può spingere, diciamo, ad alcuni a far storcere il naso, ad altri invece ad apprezzarlo. Sicuramente è un film, partiamo dalla base, che è molto sentito. Sembrava che insomma avesse molto, ci ha messo molto del suo Valerio Mastandrea nel dirigere, nonostante che ha anche interpretato, tra l'altro, Laura Morante, Lino Musella, ci sono anche tanti altri.
Esatto, attori. Anche scritto.
Però parliamo, scritto. Partiamo dall'inizio e raccontaci un po' di che cosa parla, nonostante.
Allora, grandi linee, è una ghost story ospedaliera, questo reparto di terapia intensiva, appunto, quindi in cui ci sono tanti pazienti che sono in farmacologico, in varie condizioni, diciamo, mediche, cliniche, ma noi appunto non seguiamo le avventure, chissà, dei parenti, dei familiari, nel tentativo appunto di salvare la vita di queste persone, o comunque di loro travaglio emotivo, quanto la coscienza, lo spirito di questi pazienti, questi degenti, che si aggira, diciamo, per i corridoi di questo ospedale, non solo, intreccia relazioni, forse nascerà anche qualcosa di più tra due di loro, e uno di questi è appunto lo stesso Valerio Mastandrea, che incrociamo in una primissima sequenza, devo dire, molto ben fotografata e molto ben diretta, se non erro era se non un piano sequenza, comunque sì. Dei long take all'interno di questo.
Ma i piani sequenza spopolano.
Esatto, ormai li fanno tutti.
Sì, sì.
E anche perché, beh, col digitale è molto più semplice farli, ovviamente. Sì.
Ma io, tra l'altro, apro una piccolissima parentesi, poi ti ridò sì. La parola. Al di là di Adolescence, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che è 4 episodi, un unico piano sequenza. Ieri ho finito quella straordinaria serie, ne abbiamo già parlato, che è 10 Capodanni, e l'ultimo episodio, non so se tu l'hai vista la serie.
No, non l'ho visto, ho visto qualcosa a Venezia, però non sono riuscito a vederlo.
Chiusa parentesi, sì. Scusa.
No, quindi lo vediamo in questa primissima sequenza, anche abbastanza enigmatica, che si aggira, però nessuno sembra accorgersi di lui, e poi capiamo perché, ovviamente, perché non è una presenza fisica, non è una presenza corporea, terrena, visibile. Ma è appunto lo spirito di uno di questi degenti, ecco. E il film è, come dicevi tu, Mastandrea ci ha messo molto del suo. In effetti il film in qualche modo aderisce in maniera quasi totale a un po' anche l'immagine divistica, la percezione divistica che abbiamo da tanti anni a questa parte di Valerio Mastandrea. Quindi è un cinema molto torvo, è un cinema che in questo caso parte da premesse abbastanza drammatiche e poi vuole trovare una sorta di elevazione, una sorta di climax emotivo un po' agrodolce, ecco. Per me il film è abbastanza insufficiente, tolta questo inizio, questa parentesi iniziale. Se devo dire il mio giudizio sul film, è un film abbastanza insufficiente, perché è un film che a mio parere motteggia il cinema di Paolo Genovese, quindi motteggia ma non ci riesce a replicare anche, secondo me, il successo commerciale, perché adesso io auguro tanta fortuna a Nonostante, però non credo che farà numeri neanche sì. Lontanamente equiparabili a quelli
penso anch'io. Ci sono state già da diverse settimane, sta girando l'Italia Mastandrea con le anteprime, che stanno registrando insomma dei buoni incassi,
purtroppo presenze, però come sempre accade, perché c'è ovviamente il Valerio Mastandrea, come sono le proiezioni speciali della Città Proibita. Poi su Cinetel, e questo mi duole anche abbastanza dirlo, il film, ma a un certo punto ce lo si poteva anche aspettare, il film comunque sta a 1.100.000, quindi queste proiezioni incidono su il risultato del cinema in sé, ecco, della sala in sé.
Ma se quando abbiamo avuto pochi minuti fa i Manetti Brothers, che sono, diciamo, esatto, coloro che in Italia portano avanti la bandiera del genere, dei film di genere, sì, ormai da più o meno da quando sono nati loro, no? E sì, sì, in sì, cui appunto si è inserito poi negli ultimi 10 anni anche Gabriele Mainetti. Però ecco, il pubblico italiano purtroppo, mi duole dirlo, non è abituato ancora, cioè va...
No.
Forse va educato, no, infatti, un po' al film di genere, non lo so, infatti, io non ho soluzioni.
Il cinema di Paolo Genovese funziona secondo me anche per quello, perché riesce ad essere cinema popolare, riesce a declinare anche un po' il genere, perché alla fine Follemente è un film fantastico, in cui vediamo, diciamo, personalità all'interno del cervello di persone, come Inside Out, quindi riesce anche un po' a piegare l'animazione al live action, diciamo, anche al cinema di maschere italiane, e questo fa anche un po' nonostante, solo che nonostante vorrebbe appunto piegare il cinema di Genovese all'interno di una dimensione e degli umori proprio dell'universo di Vistico di Mastandrea, però è un cinema molto molto pigro, molto torpido, di scrittura non propriamente brillante, e tra l'altro è proprio la dimostrazione lampante di un cinema, il nostro, che non riesce a rapportarsi fino in fondo col fantastico, e quando lo fa i risultati sono abbastanza poco.
Sì, esatto. Anche se devo dire che il Follemente di Paolo Genovese c'ha un forte elemento di fantasy in un certo senso.
Sì, esatto, però è nascosto dietro il divismo, ecco, quindi esatto, è un film più che altro di corpo.
Dietro la commedia leggera, insomma, sì.
Esatto, sì, esatto. E ci sono degli erroracci, secondo me, in questo, sì, nel film di Mastandrea, tipo... Sì. Loro che riescono ad aprire le porte, cioè ci sono tante piccole... imperfezioni, imprecisioni che attestano anche un po' della qualità generale del copione, anche della regia, possiamo dire, del film. Quindi sì, lui, diciamo, gli attori sono molto bravi,
sì,
però
beh, certo,
rimangono,
certo, abbiamo Laura Morante,
tutti nella loro comfort zone, ecco, tra cui anche lo stesso Mastandrea, e la sequenza finale, in cui c'è anche un utilizzo un po' dell'effetto speciale, per me era anche abbastanza ridicola.
Un po' posticcio, dici?
Esatto, un po' posticcio, e anche molto visibile nel mezzo, ecco, cinematografico, proprio quella gru, adesso senza entrare nei dettagli, sì, però il fatto che ci fosse una gru,
E anche il battello, direi, insomma,
esatto, abbastanza evidente,
abbastanza,
cioè, nel
evidente,
senso,
sì,
non c'è un impegno, secondo me, l'impegno necessario a fare di questo film un buon film. Detto questo, io gli auguro tanta fortuna.
Quello
perché
sì,
comunque,
sì, perché comunque, come ribadisco quanto ho detto in apertura, sembra proprio che sia stato un film che veramente, veramente sentito per Valerio. Ci ha messo, secondo me, tutto del suo. Poi il risultato, sono
nel bene e nel male, perché
sono in buona parte d'accordo con te che non sia riuscito pienamente.
Esatto.
Quindi un film che magari con queste folate di vento, forse non ce ne ricorderemo a lungo, non ce ne voglia certo Valerio Mastandrea.
Sì.
Va
per
bene.
Non parlare della musica d'effetto, delle scene,
sì,
dei rallenti,
sì,
molto
scolastici,
quindi proprio dall'idea di un neoregista che però non riesce ancora a maneggiare benissimo
bene,
il mezzo,
esatto,
a differenza della sua collega Paola Cortellesi, che
sì,
per finora è un unicum, un'eccezione, adesso molti stanno esordendo nella regia, molti
come
attori italiani,
attrici,
non
solo, sì. Ma i maligni dicono che così il film si vende meglio.
Sì,
tu che ne
probabilmente
dici?
Sì, adesso anche
c'è un film di Paola Cortellesi, un film di Valerio Mastandrea che tutti ricordano. Poi ovviamente,
esatto,
non solo fanno la regista, ma il più delle volte ci mettono anche la faccia.
Certo, certo, il più delle volte sono protagonisti, tranne Luca Zingaretti, che esce la prossima, no, tra 2 settimane, se non erro,
esce la prossima settimana il film di Luca Zingaretti.
Esatto,
sì. E posso, visto che l'hai detto, posso anticipare che la prossima settimana avremo proprio ospite Luca Zingaretti per parlare del suo esordio alla regia, che è La Casa degli Sguardi.
in cui lui è presente, però sì, non è il protagonista.
Non è il protagonista, è vero. Si ritaglia un piccolo ruolo del padre, sarebbe esatto, il padre del protagonista, poi. Sì, sì, e sì, non è neanche nel poster, è vero, è vero.
Esatto.
Va bene, Nicolò, io ti ringrazio. Non so se abbiamo esaurito, perché alla fine ci stavo pensando, abbiamo parlato sempre dei film che provenivano da Venezia. Non so se si sono esauriti.
Esce Queer.
Esce Queer, è vero, è che insomma ci risentiamo per Queer.
Esatto.
Sì, esce qui tra un paio di settimane, se non sbaglio, il 13 di aprile.
C'è l'anteprima sabato.
C'è l'anteprima sabato a Milano, ma che sarà poi visibile in collegamento grazie alla Key Red in buona parte dei cinema italiani. Va bene.
Esatto.
Grazie Nicolò, un abbraccio.
Grazie a te.
E a presto.
A
ciao, ciao, ciao,
a
ciao,
presto,
ciao,
ciao, ciao, ciao.
Allora, 18 e 10 minuti in questo istante, noi abbiamo terminato la nostra 27esima puntata della settima ossessione, che potete riascoltare già da domani su novaradio.info, e poi da venerdì ovviamente troverete anche il podcast su Spotify, Amazon Music ed Apple Podcast, e anche il video, e io mi rivolgo appunto alla telecamera, troverete anche il video su YouTube, e quindi che cosa dovete fare? Seguire il nostro canale YouTube, iscrivervi, attivare le notifiche con la campanellina e poi anche quello di Spotify, cliccate il segui e magari metteteci pure una bella recensione di 5 stelle, va bene, dai, ma anche se sono 4 e mezzo l'accettiamo ugualmente, non vi preoccupate. Noi ci sentiamo tra 7 giorni, vi ricordo che tra poco più di un'ora alle 19.30 ci sarà una nuova imperdibile puntata della Svolta, e sarà ospite della Svolta l'attore Natalino Balasso. Vi ringrazio di essere stati con noi, buona serata, alla prossima.